Buongiorno a tutti, sono Luigi Franceschetti di VFR Magazine. Oggi abbiamo qui ospite al VFR Magazine Vittorio Primultini. Vittorio, che è della classe 1973 di Schio, in provincia di Venezia, naturalmente, e vola Tiene, dove possiede un bellissimo Extra 300. È pilota di linea su tanti aerei, sul BA-146, sulla TR-42-72, ma soprattutto è un pilota acrobatico, campione nell'intermedia nel 1997, dimmi se sbaglio Vittorio qualcosa, ma soprattutto ha rappresentato l'Italia ai recenti World Aerobatic Championship, o WAC come si dice in italiano, di Foligno. Noi di VFR Magazine siamo stati contattati da Primultini perché voleva dire la sua dopo l'articolo di un nostro collaboratore, di Sandro Di Simplicio, che ha dato un'immagine impietosa dell'evento. Ed andremo ad analizzarlo con lui, che ovviamente l'ha visto dalla parte del concorrente. Però prima di parlare di questo con Vittorio, volevo prima parlare un attimo di acrobazia. L'immagine che ho è di uno sport che ha sempre meno adepti e le ore volate mi sembrano sempre meno. Qual è lo stato dell'arte in Italia, secondo te? Perché anch'io faccio un po' di acrobazia e quello che ho visto a Ravenna, dove sono andato a volare o in giro, è che si vola sempre meno. Questo è un po' il problema, cioè che l'acrobazia ha sempre meno adepti, giusto?
Sì, è verissimo. Penso che il problema di fondo sia perché è un po' uno sport chiuso, non è mai stato pubblicizzato o non si è mai riusciti a pubblicizzarlo bene, forse anche questo è un problema. Da un anno e mezzo, una cosa del genere, di preciso non ricordo, non esiste più la FSIVA, nel senso che prima c'era una federazione, appunto la Federazione Sportiva Italiana Volo Acrobatico, che è stata chiusa quando l'Aeroclub d'Italia è stato commissariato. Adesso c'è un rappresentante del volo acrobatico motore presso l'Aeroclub d'Italia che rappresenta tutto quello che faceva la FSIVA in precedenza. La FSIVA, secondo me, e a quanto pare penso sia agli occhi di tutti, non ha operato bene. Può essere stata colpa loro, come no. Può essere stata colpa anche di un tempo, diciamo, monetariamente poco felice, e sicuramente le concause sono molteplici.
Ma proprio per questo, Vittorio, non credi che i WAC dovrebbero essere l'occasione per far parlare di acrobazia? Cioè, io sono stato rugbista per tanti anni, uno sport minore rispetto al calcio e a tutti, però diciamo con grande professionismo, passione e tanto lavoro si è riuscito a farlo arrivare addirittura su Sky. Va bene?
No, mi fa molto piacere questa cosa, ma
No, non pensi che sia stata una grandissima occasione mancata questa?
secondo me è stata un'occasione, ma non è stata tanto mancata, perché noi ne stiamo parlando e tanta gente in giro per il forum, internet, gli aeroporti ne sta parlando. Male, bene, non importa, ma ne sta parlando. Prima c'era il vuoto assoluto, quindi
Sì.
abbiamo fatto i guacchi. Internamente, dopo magari vedremo con altre domande, sono andati molto bene dalla parte mia, diciamo, del concorrente, probabilmente dalla parte mediatica potrebbero essere andati meglio, questo sicuramente si può sempre migliorare.
Guarda,
Non sono d'accordo.
io ho il virgolettato di Dante Taddei, che appunto parlava di su un sito del turismo italiano, i numeri parlano di 57 piloti provenienti da 18 nazioni di ogni continente. Le presenze giornaliere previste sono infatti di 1.000-1.500 persone, con un picco stimato fra le 60.000 e le 100.000 unità soltanto nell'ultima giornata. Tutte queste persone le hai viste?
Francamente io cercavo di stare più distante possibile dal pubblico.
Sì, ho capito, però.
Però io posso, non so quanta gente sia arrivata, ve lo giuro, non so. Ne ho vista tanta di più, di più rispetto ad altre competizioni internazionali a cui ho partecipato, dove non c'era nessuno, proprio nessuno, neanche l'ultimo giorno dove c'era il freestyle.
Ho capito. Devo dirti che, dimmi tu qual è il commento che fai sull'articolo di Sandro, perché devo dire una cosa, se hai letto bene l'articolo di Sandro sulla parte della gara, sulla parte gestita da Costa, non c'è stata alcuna critica, anzi c'è stato un complimento per come è stato gestito, perché la gara è andata dritta. La critica è stata, secondo me, cioè anzi la critica è stata, scusami, non secondo me, è stata sull'evento, che non pensi che la cosa sia stata gestita con un po' di superficialità?
Sì, può essere, sì. Però a me fa un pochino diciamo, timore, non è una cosa falsa, dopo ti spiego il motivo, il fatto che tutti quanti, quindi che ho interpellato e tante cose anche in Facebook, che se ne sta parlando parecchio anche lì, dicevano che bisognava lasciare l'aeroporto aperto al traffico. C'è stato chi ha detto, ed è scritto anche nel vostro...
Sì, sono stato uno di quelli che ci ha creduto di più, insieme a Giuseppe Braga, che è direttore di Volare, con cui noi abbiamo la collaborazione. Sono io, sì. Sono uno di quelli.
Sì. Appunto, come mettendomi io dalla parte vostra, sono completamente d'accordo. Ma dalla parte mia di concorrente ti risposto che cosa mi è successo lo scorso anno ai campionati europei in Repubblica Ceca, a Tuzin. Io stavo volando e c'era il ceiling che era su 3.800 e 1.000 metri, e questo comporta che noi possiamo volare con un'interruzione, cioè facciamo un pezzo del programma, quando riteniamo opportuno sceglie il pilota, interrompe il programma, si riposiziona una quota più consona e ricomincia, portando da termine. Io ho fatto l'interruzione, sono uscito dal box, mi sono ripresentato ad una quota più elevata, tutto perché non potevo partire dalle quote corrette. E dopo che ho cominciato la prima manovra, il capo giudice, che è l'unico con cui noi siamo in contatto, mi ha chiamato break, 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 e io sono andato a sinistra per uscire dal box più in fretta possibile. Per fortuna sono andato a sinistra, perché se avessi girato a destra, adesso non sarei qui. C'era un altro aeromobile che, ignorando un notam di chiusura dell'aeroporto, era venuto da un altro aeroporto vicino e, pensando che nel box non ci fosse nessuno, stava atterrando.
Io ti faccio però il paradosso è questo. Io il paradosso, che la provocazione che ti porto è questo: io sono convinto che la gente avrebbe, i piloti avrebbero rispettato di più un box del genere se fosse possibile atterrare. E ti spiego anche il perché. Io non so se tu sia mai stato a Oshkosh o al Sun and Fun.
No, non sono mai stato, anche okay. Se vorrei andare.
Ok,
però
io sono...
manifestazioni, non sono gare.
No, però voglio specificarti una cosa. Adesso arriviamo all'essenza delle cose. Io sono andato con un PA28, sono andato in aeroplano, sono atterrato e ho seguito le istruzioni molto dettagliate in uno spazio che, tra le altre cose, parlando del Sun and Fun, molto più piccolo di Foligno. E circa 40 minuti dopo di me si esibivano i Blue Angels con gli F-15, l'F-22, Sean Tucker ed altre decine e decine di performer e piloti, tutta gente che comunque è concentrata nella sua attività, non guarda fuori, cioè si guarda fuori ma non si aspetta del traffico. Possibile che si possa fare negli Stati Uniti e non si possa fare durante un mondiale, visto che poi voi avete sempre cominciato alle 9.30, non prima delle 9.30.
Sì, questo sono d'accordo, che si potrebbe aver lasciato atterrare le persone prima e fatto andare via dopo, questo sono d'accordo. Ci sono stati dei giorni che addirittura non abbiamo volato, questa potrebbe essere, cioè, è sicuramente una mancanza, probabilmente dettata anche dal fatto che se c'è la gara, io veramente non so se parteciperei ad un campionato dove il traffico è libero per entrare.
No, non libero, io intendo questo, quello che era la richiesta ti informo se non lo sai, ma comunque la richiesta era di atterrare entro le 8:30, entro le 8:30, e di finire andando via praticamente ad evento concluso, perché l'ultimo giorno, si trattava solo del sabato, l'ultimo giorno finiva i 4 minuti finivano più o meno poco dopo l'ora di pranzo.
Sì, ed era, niente praticamente fino alle 2:30.
Esatto, ed era concordato con e si era pensato appunto che si sarebbe riaperto l'aeroporto alla fine della manifestazione, quindi dopo il mondiale. È questo il punto.
Ma francamente io ho chiesto un attimino lì, il notam di chiusura non l'ho letto, però ho chiesto agli organizzatori, mi hanno detto, perché c'è stata altra gente che mi aveva domandato se si poteva atterrare, mi hanno detto se atterra prima delle 8:30 può venire, delle 8:30 fino alle 6 alle 7 c'è il notam, non può venire.
No, non è stato possibile in realtà, pochi giorni prima è stato appunto vietato l'accesso anche prima delle 8:30. La cosa secondo me che, sai cos'è la cosa che a me turba di più? Io ho un aereo experimental acrobatico, ho un amico che è Giacomo Iannelli che sta seguendo il collaudo del Dall'Air, che ho anche provato, è un monoposto che Giacomo chiama l'Extra 150 perché ha la forma dell'Extra 300 ma ha un motore da 120 cavalli. Però è un tentativo di rendere il prezzo del volo acrobatico meno elitario, più popolare e tutto il resto. Capisci che non avrebbe potuto atterrare. Questo per me è una grande delusione dal punto di vista del pilotaggio generale, non dal punto di vista del pilota acrobatico.
Ma a parte la comodità di arrivare in un aeroporto con l'aereo, questo è indiscutibile, ma che differenza avrebbe fatto andare lì in macchina o in aereo per vedere una competizione?
Questo purtroppo, guarda, se tu avessi occasione di frequentare tante manifestazioni, ti accorgeresti che una forma di comunanza da parte del pilota comune è poter poggiare le ruote dove lo poggiano i professionisti, altrimenti non ti spiegheresti perché arrivano 10.000 aeroplani a Oshkosh, cioè tutto sommato è molto più comodo con l'aviazione commerciale, è proprio il fatto di essere presenti a un evento, presenti in un aeroporto che tra l'altro ha tutte le caratteristiche per essere immenso, insomma, per accogliere quanto traffico si voleva. Considera poi che Foligno è una zona abbastanza scomoda da raggiungere in automobile.
Sì, in treno ancora peggio, l'ho provato sulla mia pelle.
Ecco.
In ogni caso,
dimmi.
Conosco le motivazioni e i modus operandi, diciamo, delle manifestazioni. Mi chiedo, voi conoscete i modus operandi delle gare?
Sì, diciamo una cosa, che nel momento in cui io garantisco che le operazioni vengono gestite con aerei fermi entro le 8:30 e garantisco che uscirò dall'aeroporto 6 ore dopo che l'ultimo concorrente fa gli ultimi 4 minuti, beh, insomma, secondo me, anche se non so esattamente quant'è il ceiling del box acrobatico, credo che se vado un'ora prima dell'evento e passo 6 ore dopo, insomma, sembra già qualcosa.
Su questo sicuramente non posso assolutamente dire niente, cioè lo trovo giusto, anzi, ma io stesso da diciamo concorrente sono rimasto un pochino scontento del fatto che non ci sia stata la possibilità di far arrivare gente prima e o dopo. Però nei forum sto sentendo parlare di durante, è questo che mi
questo proprio no, questo te lo posso garantire che no, perché ho seguito direttamente la cosa con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, con l'Aero Club d'Italia, con Giuseppe Braga che è il direttore di Volare, con tutti gli attori coinvolti. La concessione che doveva essere fatta, che secondo me era una concessione francamente banalissima era che dietro un'email spedita all'Aeroclub d'Italia si sarebbe stato possibile atterrare prima delle 8:30 ed andare via dopo la manifestazione. Questo te lo posso garantire proprio personalmente. E non è mai stato richiesto di poter, mi sembra logico, di poter andare via durante durante la gara, questo sì.
Certo. Appunto, non so cosa dire, perché in nota mi è messa Elena, purtroppo cioè, questo non lo so. Io
poi
non l'ho organizzato, però appunto da concorrente, appunto non mi sarebbe piaciuto, ecco, già il fatto di avere diverse persone che non c'entravano niente con la gara, che praticavano tra dei tende e dei concorrenti, mi ha infastidito. Non perché io non voglia assolutamente nessuno quando sono in campo di volo o per quando faccio quello sia. No, assolutamente. Io cerco di fare più amicizie possibili, cerco di essere più cordiale possibile, anche sono il primo che prende chi per esso, il primo capitato che vuole vedere un aereo, vuole conoscere, lo porto. Se non può direttamente, lui lo porta a vedere un aeroplano, magari portarlo anche in volo, non c'è nessun problema. Ma durante una gara e soprattutto durante i guasti, mi sono trovato a rispondere male anche a mia moglie, che non ci penserei mai. È una cosa che va completamente al di fuori di quello che si potrebbe immaginare. Se uno ha fatto competizioni di qualsiasi genere, può capirlo sicuramente.
No, ma questo è ovvio che la parte di gestione degli spazi va da sé, anche, ti ripeto, anche a San Enfano, a Oshkosh, a tutte queste in tutte queste occasioni, figurati, all'F22 non potevi avvicinarti neanche a 100 metri, però
adesso stiamo parlando un pochettino, cioè, sono d'accordo che c'era l'F22, San Enfano e Oshkosh sono realtà che sono le migliori del mondo e noi non potremo mai arrivarci, un po' con le realtà italiane che abbiamo ditte che sponsorizzano, che vogliono comunque farsi vedere, fare visibilità nel mondo aeronautico, che non ce ne sono tante come negli Stati Uniti, è un po' anche per la mentalità che abbiamo. Basta vedere che, non lo so, a Reno fanno le gare di velocità, noi eravamo i migliori al mondo con gli idrovolanti a fare le gare di velocità e ovviamente adesso non abbiamo neanche più idrosuperfici. È lampante la cosa. In Italia non c'è la cultura aeronautica, manca completamente. E ovviamente il risultato del WAC ne è una impressione purtroppo.
Io però su questo non sono tanto d'accordo, perché se tu vai a prendere i primi due ultraleggeri, i primi due LSA, che è una cosa diversa, venduti negli Stati Uniti, il primo è un tedesco e il secondo è un italiano. Cioè noi abbiamo creato la Tecnam, abbiamo la Pioneer, abbiamo delle realtà incredibili. Pensa che al meeting di primavera, che era poco lontano da Foligno, abbiamo il meeting abbiamo l'Oshkosh de Noartri, nel senso che negli anni buoni abbiamo visto parcheggiati anche 600 aeroplani, che non sono pochi. Io credo che in realtà, ti ripeto,
il mondo degli ultraleggeri, che è un bellissimo mondo, secondo me è semplicemente il giovane che sta cercando di avvicinarsi all'aeronautica, mentre il settore certificato, tra virgolette, cioè vabbè, quello che ha il nominativo, insomma, che va sotto ENAC, è un settore vecchio che ha tanti tocchi, che ha tanti attriti e che non riesce a venire fuori e dà questa.
Ma io ti faccio una domanda. Se, visto che la realtà, appunto, e sei d'accordo con me all'inizio di questa intervista, la realtà del volo acrobatico si sta sempre più assottigliando, non era il caso, io probabilmente perché ho il mio primo lavoro è commerciale e quindi è ovvio che se voglio mettere una vetrina la metterò in un posto molto frequentato. Non credi che se tu permetti a 300 ultraleggeri di venire, 300 piloti di venire, è più facile che su 300 piloti che vengano una percentuale anche minima, che è il 10%, su 30 restano agganciati all'acrobazia?
Sì, questo è probabile. quello che non capisco però è come si potrebbe essere organizzata una cosa del genere, perché se ci sono delle limitazioni che sono state imposte, non ho capito il motivo per cui sono state imposte e non ho capito dove sta la legge che dice che questo deve funzionare così.
Sì, sì, questo sì, però anche sul reparto, anche sul discorso operativo, no? Perché
si poteva fare in questa maniera, c'era questo che si poteva fare in un'altra maniera, ma perché è stato fatto così? Nessuno l'ha detto.
Ma io l'unica cosa, sai, il nostro lavoro è quello di rilevare quello che è l'evento. Io non abbiamo la volontà di distruggere nessun evento, noi abbiamo parlato benissimo di tanti eventi, però quello che rilevo anche da commenti di altre persone che non c'entra nulla, io ho qui Marco Camminada di Milano, che io non so chi sia, che però sulla lista Hangar dice: da pilota non commento, dato che sono partito da Milano in auto per assistere ai campionati mondiali di volo, ma da spettatore devo solo notare che la sagra della patata rossa era meglio organizzata, il sabato tutti dietro alla recinzione. E se volevi vedere qualcosa, dato che lo spazio apposito era circondato da hangar, alberi, tende e tralicci. Gli sponsor interessantissimi, mi sono comprato una porta blindata e un forno in legna semovibile da 3 tonnellate, oltre ad una cuffia aeronautica italiana che quelli della Bose hanno solo da copiare. Non ho mangiato né bevuto perché o facevo la coda o guardavo per aria. La domenica mattina alle 12, dopo aver pagato 5 euro per avere accesso alla pista, in cielo non vola manco un piccione. Lo speaker comunica: stiamo concordando il programma dell'air show che comincerà alle 15, bla bla bla, la vostra sicurezza, bla bla bla, sicurezza dei piloti. Cerchiamo di dare esempio di civiltà che noi italiani conosciamo il vivere bene da secoli, ma siete fuori, concordate il programma di un evento al campionato mondiale 3 ore prima e devo pure essere richiamato ad un comportamento civile? Beh, alla fine l'air show si svolge tutto con il sole in faccia, ma quello non potevano prevederlo. Si sa, il sole si muove e non sa mai dove potrà andare. Io questo non l'abbiamo scritto noi, capisci? E quindi quando io leggo queste cose è ovvio che il commento è una grandissima occasione mancata, perché secondo te quando torneranno i mondiali in Italia?
Mai. Anche se la federazione internazionale per la prima volta da sempre si è espressa chiedendo all'Italia di organizzare gli europei il prossimo anno e i WAC l'anno dopo. Tutti i team manager e i piloti hanno chiesto la stessa cosa, per piacere hanno chiesto organizzate gli europei il prossimo anno, perché il posto così non lo troviamo da nessuna parte.
No, ma dal punto di vista concorrenti te l'ho detto, è stato perfetto. E ripeto, non vorrei che fosse una manifestazione che si chiude sempre più se stessa finché non ha più persone. Comunque, ascolta, ho abusato fin della tua pazienza e ti ringrazio. Se hai ancora qualcosa da dire?
Sì, volevo aggiungere un'altra cosa. Io devo parlare della parte del concorrente, non posso parlare della parte dell'organizzatore perché non è il mio ruolo. Abbiamo avuto i WAC in Italia, quanti italiani c'erano a disposizione per dare una mano al team italiano tutta l'Italia, giusto? Aeronautico ovviamente. Bene, i francesi avevano il team manager, che non era un pilota, avevano i piloti, avevano un allenatore e anche uno della televisiva della televisione nazionale. Gli americani, gli mancava la televisiva, avevano tutto, compreso anche 2 tecnici. I russi avevano 3 tecnici e anche l'allenatore e tutto il resto. In Italia eravamo io e Gianfranco Cillario, nessuno ci ha fatto da team manager, che l'ho fatto io, nessuno ci ha fatto da allenatore, nessuno ci ha dato disponibilità di una zona probatica a quote corrette, oppure senza entrati doppi con case oppure gente che ci lamentava per il rumore, che quello purtroppo è normale. Però voglio dire, pur avendo a disposizione tutta l'Italia, bastava alzare il telefono e chiedere a chi presso dell'acrobazia dov'è che posso dare una mano. Noi eravamo qua a braccia aperte, ho chiesto anche in Facebook, nessuno ci ha dato da fare. Penso che sia stata la stessa cosa per l'organizzazione. Cosa gli costava alla televisione nazionale mandare un cameraman? Niente, è arrivata
Guarda, io credo una cosa, credo che come l'esempio del rugby che ti ho fatto prima, il pesce puzza sempre dalla testa. Se io come dirigente non riesco a coinvolgere le persone, il volontariato, i media, sono io che devo ripensare a me stesso, non devo dire che il mondo è cattivo contro di me. Io nel momento in cui, questo ti parlo personalmente, a luglio offro l'aiuto del VFR Magazine che organizza un evento che porta più di 100 aeroplani con dei budget striminzitissimi, mi sembra ottuso non accettarlo e questo è stato fatto, questo te lo posso dire dalla mia parte, se no questa intervista è pubblica, quindi posso essere contraddetto subito se non fosse vero. E quindi io credo essenzialmente che ci siano delle grandi responsabilità da parte di Irene Pasini, da parte di Dante Taddei, da parte sicuramente anche dell'Aeroclub d'Italia, sicuramente di tutti coloro che hanno creato la pagina Facebook a luglio, quando un evento del genere, nel nostro piccolo, per organizzare un piccolo evento come il nostro, dobbiamo muoverci qualcosa come un anno prima. Questo è il mio commento. Da
sì, io non dovrei dire queste cose, so solo che per quanto sono venuto a sapere, insomma, la base di Codigno non doveva essere l'aeroporto dove si svolgevano i WAC, ma doveva essere Cervia.
Sì.
Colpa di problematiche di tempistiche burocratiche dovute all'Aeroporto d'Italia, non è partita una lettera che ha fatto sì che Cervia non potesse più essere usata. Anche se il comandante di Cervia aveva dato la disponibilità. E per fortuna è venuto ad aiutare Foligno con il loro aeroporto, perché altrimenti i WAC non si sarebbero risultati né in Italia né in nessun'altra parte del mondo quest'anno. Quindi io come concorrente sono debitore rispetto a Foligno, indipendentemente da quello che hanno fatto, anche se c'era l'aeroporto chiuso senza nessuna persona, però si volavano i WAC, io sarei stato più contento che non parli.
Chiaro. Senti Vittorio, ti ringrazio tanto per la disponibilità e comunque per la franchezza nelle risposte e ringrazio tutti e alla prossima con VFR Magazine.